Grazie signor Presidente, grazie Presidente Velagnardi che mi ha ospitato. In effetti, se io oggi sono qui è perché ho ascoltato sempre ogni volta che ho incontrato gli infermieri. Volendo azzardare una terminologia un po' forse impropria per il contesto, ma mi sono immerso nell'etnografia dell'infermieristica, per utilizzarne i linguaggi, perché spesso e volentieri quando ci si rivolge a delle professioni, soprattutto delle professioni di cura, si utilizzano dei linguaggi dotti e invece poi noi viviamo il quotidiano. E quando mi è stato proposto questo titolo, con una parola così importante, cambiamento, per me è importante che si rifletta che cosa vuol dire cambiare, perché cambiare è una parola talvolta usata, abusata, mi fa venire in mente quello che si legge nel Gattopardo, perché tutto cambia, tutto deve rimanere come prima. Per cui il cambiamento è un atto di coraggio. E secondo me adesso è importante che ci sia questo atto di coraggio. Però mi sono detto, di fronte a una richiesta del genere, da dove parto? Dalla vostra quotidianità, utilizzando una riflessione fatta da un antropologo francese, Marc Augé, che si pone una domanda pesante, importante: perché viviamo? E la risposta che molti si danno è: viviamo per essere felici. Ma che cosa vuol dire essere felici? E qui entriamo proprio nel mondo dell'infermieristica, dell'assistenza. Perché lui a un certo punto dice che la definizione minima di felicità è assenza di dolore, tregua, pausa. Che se vogliamo è un po' il riassunto delle ultime riflessioni del vostro presidente. Noi oggi viviamo proiettati più che nell'idea di cura, mi sia consentito, nel desiderio di guarigione assoluta. Tant'è vero che se ci fate caso, quando noi vediamo morire qualcuno, muore qualcuno, non è mai legato al fatto che noi siamo destinati a morire, ma che c'è una malattia che ci uccide, c'è un qualcosa che ci uccide. Perdiamo di vista la nostra finitezza. Ed ecco perché noi abbiamo creato questo laboratorio sugli aspetti antropologici per capire che cosa è successo, perché abbiamo perso di vista il concetto di limite, perché stiamo andando così in una sorta di deriva. E secondo me stiamo proprio vivendo, anche dalle parole del relatore che mi ha preceduto, stiamo vivendo proprio una crisi antropologica dove proprio i legami e le relazioni sociali sono quelli che stanno patendo. E questa crisi antropologica ha fatto sì che non abbiamo nemmeno più delle figure di riferimento. C'è una disgregazione completa. Io quando incontro degli infermieri sento ancora che mi parlano dei loro monitori. Ognuno di noi ha avuto un maestro, ha avuto una persona di riferimento. Tutto questo si sta dissolvendo in nome di opinion leader che si improvvisano. Ma tutto questo produce un grande disorientamento, credetemi, familiare, scolastico. Ha sottolineato bene il relatore precedente. Noi che siamo stati culla del Rinascimento e non possiamo permetterci la cultura. Noi che viviamo da sempre il concetto di medicina umana, la stiamo disumanizzando. Sembra quasi che la mia relazione abbia preso un pochettino spunto da chi mi ha preceduto, perché, guarda caso, il mio intervento finiva proprio con il discorso di Robert Kennedy. E quando io devo immergermi nella quotidianità, il professore ha citato che ci si rivolge agli antropologi, quelli che magari vanno nelle realtà remote dove si costruiscono i sistemi sociali per comprendere, a me piace di più pensare di camminare nel quotidiano in mezzo alla gente. E questa frase di Andrea Gallo, di Don Gallo, mi ha toccato tantissimo. Ho trascorso l'ultima settimana in sofferenza passeggiando nella mia città. Questo lo potete traslare nei vostri ospedali, nella quotidianità. Perché? Perché oggi noi viviamo immersi non solo nel concetto di sofferenza, quale dolore, quale evento legato a una malattia, ma oggi noi abbiamo una società sofferente che Kleinman addirittura la definisce come una realtà panumana e transculturale. Ci stiamo sempre di più ritrovando sofferenti nella nostra quotidianità. E questa sofferenza deriva proprio da una sofferenza che dilaga nel mondo della salute, che dilaga nel mondo dell'economia, che ci fa sentire che cosa? Sempre di più soli. Paradossalmente, se ci fate caso, questo è un esempio che lo porto sempre, noi tutti pensiamo di essere in tanti, ma con quanti noi ci relazioniamo? Quanti pensano che la soluzione sia esclusivamente nei social network per avere tanti amici e nella realtà dei social network un click non ti fa diventare più amico? Questa affollata solitudine ha fatto sì che noi diventiamo stranieri anche a noi stessi. E questo guardate che all'interno della quotidianità lavorativa questo si vive, si percepisce, si tocca. E non solo, l'ha rimarcato anche il Censis, quando scrive nel suo rapporto ci fanno sentire stranieri in casa nostra, una sensazione di alienazione subita con rabbia repressa, rassegnazione e desiderio di isolamento e di fuga. Quando io parlo con voi, con i vostri colleghi, io sento queste parole, questo sentirsi soffocati. E addirittura succede un qualcosa per cui rientriamo sempre di più in una sorta di rinserramento individuale. Ritorniamo di nuovo a creare quello che io avevo identificato proprio in un corso di laurea magistrale, le tribù delle professioni sanitarie. Ma una volta la tribù poteva poi diventare comunità, all'interno c'era comunità e in questo caso invece la tribù non utilizza più il noi, ma utilizza l'io. E questo fa sì che di fronte a delle leggi economiche, mi passi l'economista questo linguaggio forse improprio, di fronte a queste leggi economiche io penso a me stesso. Ma tutto questo fa sì che in questo pensare a me stesso io divento sempre più straniero di me stesso. Oggi viviamo sempre di più immersi in luoghi spersonalizzanti, quelli che Marco Augé chiama non luoghi, i centri commerciali, sono uguali dappertutto. Ma io sto osservando che addirittura ci sono degli ospedali che stanno diventando dei non luoghi. E il luogo è un elemento identitario, ma un elemento dove, se si supera la rigidità dell'identità e si comincia a relazionare con l'altro, diventa luogo di risorsa, luogo di scambio, luogo di arricchimento. Invece no. Siamo imprigionati in logiche di mercato. Oggi tu senti parlare in giro per strada di PIL, di spread, tutti sono diventati dei bravi economisti, ma fondamentalmente tutta questa realtà viene catalizzata dal presente. Noi viviamo costantemente gelati, congelati in questo presente. E allora, quando io sento dire urge un cambiamento, cominciamo a riappropriarci del concetto di tempo. Che soprattutto nel luogo della cura diventa importante. riappropriamoci del nostro volto. Noi abbiamo dei DEG, abbiamo dei codici a base, siamo dei codici fiscali. Quando invece Van der Laan parlava di qualità umana della società che si deve misurare proprio sulla qualità di vita dei suoi membri più deboli. E ritorniamo con Don Gallo per le strade. Ritorniamo nei nostri ospedali. Diventiamo sempre di più orfani del nostro volto. Io adesso vi guardo, vi porto dentro di me, delle volte incontro degli studenti. Un volto è una storia, un volto è una realtà, un volto è un incontro. Se noi veniamo espropriati dal nostro volto, dai nostri luoghi, viviamo nel presente, che fine fa il tempo? Che cos'è per voi il tempo oggi? Oggi c'è soltanto un'ideologia del presente, c'è un'immanenza, dove si espropria il tempo da dedicare alla cura, perché proprio per me cura e assistere è la stessa cosa, mi viene in mente la dea cura, che dicevo sempre a lezione, di prendersi cura è un atto sacro, qualunque esso sia. Però tutto questo si diventa senza volto all'interno di un ingranaggio. Questo è quello che scrive una vostra collega, perché mi piace raccogliere narrazioni. Qualche volta hai dei ritmi talmente così che ti sembra di scappare da qualcuno che ti corre dietro, che ti vuole ammazzare. Hai sempre un mostro dietro che ti dice che è tardi, devi fare, sbrigati. Mancanza di risorse, devi fare lo stesso con quello che hai, stringi i denti e tiri la corda. Sei più stanca, più nervosa, ti dicono sì, ma poi le cose le devi fare così, perché non ci sono risorse, punto. Non ti danno una seconda chance. Sentite l'angoscia. E da queste narrazioni, noi che costruzione creiamo del qui e ora della nostra esistenza? Quando una collega a un certo punto, riflettendo sui non luoghi, dice: ma non è che poi diventiamo abitanti di aeroporti, eh? E noi cosa facciamo? Diventiamo delle hostess. Quindi io ritornerei un pochettino al concetto etico. Giustamente la presidenza del vostro collegio l'ha espresso prima nel suo intervento, l'etica del mio comportamento. E mi aiuta questa riflessione di Salvatore Natoli, quando dice che la dimensione relazionale interpersonale propria dell'agire conferisce a ogni fare, anche quello più anonimo di utile, meta e destino. Posso decidere di erogare un servizio e tutto finisce lì. Ma se invece mi metto in ascolto, innanzitutto, faccio la differenza. Allora l'ascoltare fa già parte della cura. Non vorrei che diventasse un termine o una frase utopistica, perché guardate che lo ritroviamo nel vostro codice deontologico, lo ritroviamo nella Carta di Firenze, il tempo dedicato all'informazione, alla comunicazione, alla relazione, tempo di cura. Prima una mia ex studentessa mi aveva detto: tu c'hai la mania del tempo e degli orologi, delle tue immagini. Ebbene, io dico sì, perché guarda caso il tempo diventa fondamentale nella cura, e non lo dicevo soltanto io. Se voi andate a leggere nell'Etica Nicomachea si parla del tempo giusto, quello che i greci identificavano in kairos, quello della grande occasione. E la grande occasione è proprio la cura, perché rifacendomi a quello che diceva il vostro presidente, noi viviamo dell'incontro con l'altro. E quella è l'occasione. Quella è l'occasione del prendersi cura. Ma per questo abbiamo bisogno anche di prenderci cura di noi che curiamo. Ecco qual è stato l'elemento che ha spinto con un gruppo di persone a Empoli di creare lo spazio etico, mutuandolo da un'esperienza francese dell'Espace Éthique degli ospedali di Parigi. un luogo di democrazia sanitaria dove tutti possono prendere il tempo per raccontare e raccontarsi, visto che nei non luoghi si nega lo spazio. E mai quando si parla di spazio mi viene in mente questa poesia di Elza Merini, perché nello spazio noi dobbiamo riappropriarci del senso di comunità. L'etica ha bisogno proprio di questo, non ha bisogno dell'io, assolutamente, del noi. E credetemi, sto combattendo ogni volta che mi invitano a parlare del rapporto con lo straniero, dicendo: ma vi rendete conto che siamo noi stranieri? Io sono straniero in mezzo a voi. E quindi, più noi diventiamo comunità, più diventiamo risorsa e riusciamo a essere meno soli. Perché? Perché la comunità ci dà forza, perché la comunità ci aiuta a sentire questo bisogno di cambiamento. Se io rimango chiuso nel mio reparto e penso che funzioni solo questo, l'importante debba diventare il fine ultimo della mia quotidianità, sbaglio. La comunità degli infermieri può diventare forza, può diventare politica, può diventare motore della società, ma soprattutto non dimentichiamoci che in quella disgregazione antropologica l'infermiere può riprendere l'idea di fare pedagogia della salute così come pedagogia della finitezza della vita, anche il medico, ma la comunità deve diventare l'elemento fondamentale. Sono reduce da 2 giorni a Sardegna e vi ho fatto, per portare le mie conclusioni, vi ho fatto vedere questa immagine di pane, perché antropologicamente a me piace pensare al pane. Ora non valgono le battute, visto che sono diversamente magro che voi mi diciate. Che è una captatio benevolentiae, no? Chi sa fare il pane sa che è l'unione di tante cose, di cose che apparentemente sono giunte alla loro fine, che si trasformano e diventano un nutrimento. Allora il cambiamento per me è come fare il pane. Utilizzare le risorse. Ecco perché in conclusione il mio scopo non era dare delle certezze, ma sempre dei dubbi, ma soprattutto far riflettere su questi punti, su quanto la crisi della nostra società produca una deriva entropica, su quanto il rispetto reciproco dei diritti e dei bisogni non rimanga cristallizzato nel localismo. E quindi ritorniamo al valore dell'incontro con l'altro. E su quanto sia indispensabile garantire la dignità, termine che è stato anche utilizzato, sempre la dignità. Pensate che Virginia Woolf, quando riflette sui linguaggi che si utilizzano nella malattia, dice: beh, un innamorato quando vuole dare sfoggio del suo amore con la propria amata utilizza le poesie di Keats, quando vuol far vedere di essere acculturato cita Shakespeare, però quando deve parlare della propria malattia non trova le parole. Ecco, questo solo voi potete aiutare ad ascoltare e a dedicare il giusto tempo per dedicare le parole. E vi lascio con questa frase di Fabio Gela e la dedico a tutti voi, perché voi sentiate questo coraggio, questo bisogno di essere comunità, di essere forza. E soltanto in questo modo riuscirete ad avere il cambiamento. Spero di essere stato nei tempi e vi ringrazio.